Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo es todo de la mente. Aleluya, 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 aleluya. Cristo es todo de la mente. Aleluya, aleluya.
Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: è necessario che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro un delirio e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Parola del Signore.
Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. No, tengo così. La notte di Pasqua si legge il Vangelo di Luca e domani al mattino si leggerà quello di Giovanni. Stasera quindi commenterò il Vangelo di Luca frase per frase, perché è un messaggio potente, meraviglioso. E, come ci ricorda il Concilio Vaticano II, la predicazione non devono essere i deliri dei preti, ma deve essere la scrittura spiegata, perché attraverso la scrittura noi possiamo incontrare te, Signore Gesù. E comincia dicendo: il primo giorno della settimana, che è il primo giorno della creazione. Con Gesù risorto inizia una vita nuova. La vita di prima non viene considerata più. La vita di prima Il passato è passato, quindi viviamo il momento presente. Anche per noi ogni anno la Pasqua segna l'inizio di un cammino nuovo, che forse magari è lo stesso cammino, ma rinnovato, dove dobbiamo fare le pulizie di Pasqua. E traducono al mattino presto, non è al mattino presto, al mattino profondo. E siccome il suo mattino profondo, che significa, hanno messo mattino presto. Ma la parola è bathos, che noi conosciamo bene, bathos che significa profondo. E in pratica l'Evangelista ci sta dicendo che se noi vogliamo avere un'esperienza di resurrezione, non possiamo restare in superficie, non possiamo restare a livello mentale. E dobbiamo scendere nel profondo. C'è la preghiera del cuore, ma non è soltanto questa. In pratica, in una maniera o nell'altra, dobbiamo cercare di fare della nostra vita non un circo, ma di scendere nel profondo e vivere le profondità dello spirito. Ed è nelle profondità dello spirito che noi riusciamo ad avere questa esperienza di resurrezione. Quindi, scendendo nel profondo, si recarono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato. Gesù muore il venerdì alle 3 e in fretta e furia lo mettono nel sepolcro perché iniziava la festa, la Parasceve. Il venerdì santo, mentre noi cristiani facciamo la Via Crucis ed è una serata penitenziale, a quel tempo, 2000 anni fa, era la festa della Pasqua, quindi banchetti, feste, balli e di tutto e di più. Quindi dovevano organizzare la festa e anche per gli ebrei la festa ha la precedenza, quindi tolsero Gesù in fretta e furia, gli altri due gli spezzarono le gambe per farli morire subito. E li misero nel sepolcro, ovvero solo Gesù andò nel sepolcro, gli altri li mettevano in queste fosse comuni o li facevano mangiare dagli animali. E quindi non hanno avuto il tempo di ungere il corpo di Gesù. E Gesù stesso aveva detto alla donna anonima, o Maria, come secondo quale Vangelo leggiamo, questo vasetto conservalo per il giorno della mia sepoltura. Dovevano andare subito, ma siccome di sabato non si possono fare più di 800 passi e il cimitero era fuori città, Maddalena, Giovanna, Maria se ne stanno a casa e Gesù non ha fatto altro che 3 anni a fare queste guarigioni di sabato, ad andare oltre anche la parola che ci è stata data all'inizio delle sfighe raccolte in giorno di sabato e della passeggiata, della gita che hanno fatto il giorno di sabato. Loro non hanno capito niente e io mi illudo che voi capite me. Pazza idea, canta la Patti. Quindi, cosa fanno? Se ne stanno tranquille a casa rispettando il sabato e vanno la domenica mattina. Da qui si evince che l'ottemperanza della legge ritarda l'esperienza della risurrezione. Perché se venerdì stesso, anziché andarsi a imbellettare per andare alla festa, non penso che si siano imbellettati che avevano un lutto a casa, ma comunque dare la precedenza a questa serata di festa o anche sabato mattina, avrebbero già visto che era risorto, perché Gesù è risorto subito, non è che se ne è stato lì, ma aspettiamo domenica mattina che arrivano quelle bambe. No, invece Gesù ha detto a Disma, al ladrone, oggi sarai con me in paradiso, quindi Gesù è uscito subito per vivere la resurrezione. E arrivano e trovano la pietra che era stata rimossa dal sepolcro. Questa pietra era molto grande che chiudeva la porta del sepolcro, un sepolcro di ricchi, era il sepolcro di Giuseppe d'Arimatea, quindi c'era questa tomba patronale, diremmo oggi come le cappelle che ci sono nei cimiteri, e c'era questo pietrone che tra l'altro avevano messo anche i sigilli di Pilato e i sigilli dei sacerdoti, l'avevano proprio sigillata. Dice, l'altro angelo dice: come faremo a rimuovere? Ma in qualche modo. E invece la pietra era stata rimossa. Attenzione, questa pietra rimossa non è per Gesù, perché Gesù poteva uscire tranquillamente, come è entrato poi la notte di Pasqua nel cenacolo, a porte chiuse, quindi poteva uscire. Questa pietra è un segno per noi ed è un segno anche stasera per noi, che siamo invitati a pregare che gli angeli rimuovano la pietra dai nostri sepolcri. Questa è la notte che dobbiamo uscire fuori, che dobbiamo uscire dalla nostra zona comfort o dai nostri loculi o dalle nostre cappelle gentilizie. Dobbiamo uscire per vivere la vita. E allora, Signore, manda i tuoi angeli a rimuovere questa pietra perché anche noi stasera possiamo uscire alla vita. Ed entrate, entrano nel sepolcro e vedono che Gesù non c'è. È importante non trovare il corpo del Signore Gesù. Entrano in un luogo di morte e non trovano Gesù che è la vita. Gesù è stato chiaro: io sono la via, la verità e la vita. Ma questo errore delle donne lo facciamo anche noi. Quante volte noi andiamo in determinati luoghi pensando di trovare Gesù, pensando di trovare la vita, e entriamo morti e usciamo come cadaveri. E poi ci lamentiamo. Non si può spremere il latte da una pietra. È inutile che stai lì come alle nozze di Cana. È finito il vino dell'amore, non ce n'era più. Cosa fanno? Vanno dal maestro di tavola. Il maestro di tavola manco se n'era accorto che mancava il vino. E a volte chi è delegato a una determinata cosa non se ne accorge nemmeno. Quindi basta lamentarsi, operare. È inutile cercare Gesù vivo in ambienti di morte, non lo troverai mai. Troverai un bel Gesù crocifisso del Venerdì Santo. E non trovano Gesù e si domandavano che senso avesse tutto questo. Chi vive nello Spirito, queste domande continuerà a farsele. Quando c'è il pilota automatico va tutto bene. Quando poi tu, ecco, entri nel profondo, ti accorgi che alcune dinamiche sono superate, anche delle cose che ti succedono nello spirito. È come Maria stessa, quando sentì parlare l'angelo, disse: ma che senso ha questo saluto? Che senso ha? Tante volte noi facciamo delle esperienze dello spirito. Ma questo, io pensavo, ormai sono vecchio, pensavo che da giovane queste inquietudini, da giovane queste domande, ma all'alba dei miei 66 anni, lo posso dire, ancora continuo a farmi le domande di quando avevo 23 anni, Andrea Boraso che stanotte compie 23 anni, è l'anno delle scelte, delle domande. Pensavo che da vecchio mi sarei calmato, invece no, perché questo ve lo dico. Se noi facciamo un cammino nello spirito, e lo spirito è sempre nuovo, ci porta in terreni sempre più bassi. Mi piace che lo preghiamo alla fine, concedici terreni sempre più vasti. E i terreni più vasti non li conosciamo, non c'è il navigatore, c'è il navigatore dello spirito. Girare a destra, no, devo girare a sinistra, come quando sono in macchina con qualcuno che il navigatore dice a destra, dice no, andiamo a sinistra, la conosco la strada e ci perdiamo. Le sarà bene. E quindi io mi sono rassegnato. Mi sono rassegnato a vivere questa inquietudine e queste domande continuo. Che senso ha? Il senso lo capisco per sprazzi quando scendo nel profondo. E sta testolina mia non ci arriva. E faccio 2 più 2 fa 4, poi invece la realtà fa 5, fa 6, fa 7. E così la vita. Che senso avesse tutto questo? Quando si presentarono due uomini in vesti sfolgoranti, ecco allora, questi due uomini nel Vangelo di Luca non sono due angeli, ma sono Mosè e i profeti. Se noi vogliamo interrogare la nostra vita, Dobbiamo rivolgerci all'Antico Testamento, Mosè e quindi tutta la storia sacra e i profeti, Elia, Isaia, Geremia, Ezechiele. È lì che troviamo il senso della nostra vita. E questi due, in senso sfolgorante, dicono chiaramente quello che è stato detto sopra. Perché cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui, è risorto. I nostri cari, noi risorgeremo e non è qui. Molte volte noi ci affatichiamo, come dicevo, a cercare la vita, a cercare Gesù vivo in un ambiente di morte, dove ti danno soltanto un Gesù morto, ma che va bene per il Venerdì Santo, ma non possiamo vivere sempre la dinamica del Venerdì Santo. E in vesti sfolgoranti, è importante, il Signore ce lo ha ricordato, la luce, Dio è luce, le prime parole è sia la luce, io sono la luce del mondo. E tutto quello che viene da Dio è sfolgorante, tutto quello che viene da Dio è pieno di luce. A volte ci sono tante situazioni tenebrose e noi crediamo di trovare Dio. Va bene che la madre Canopi diceva anche nell'ombra dobbiamo cercare Dio, ma non possiamo vivere sempre all'ombra, se no non vi abbronzate, il colore, siete sempre bianchi come la neve. Lode al Signore. Quindi ecco, non è qui, è risorto. E qui dice, ricordate come vi parlò. Ed esse si ricordarono delle sue parole. Ricordare e non dimenticare. Bisogna ricordare con il cuore le parole che il Signore ci ha detto. E non soltanto quelle della scrittura, le parole che il Signore ci dà in un incontro di preghiera, le parole della nostra effusione, alcune parole che ci hanno colpito e che sono rimaste scritte nel nostro cuore. Dobbiamo farne memoria, perché la mente cerca di occultare, di dimenticare, di menticare. Il cuore ricorda, a questo dobbiamo arrivare. E qui Gesù dice, almeno questi due, che poi li abbiamo visti nella trasfigurazione, dicono è necessario, era necessario che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori. Deve soffrire molto a causa degli anziani, dei sommi sacerdoti e dei scribi. Le sofferenze derivate da una persecuzione, chiamiamola così, non sono un optional e preghiamo che muoiano presto, così poi ne arriveranno quelli peggiori di lui o di lei. E non sono un optional come quella clausola, io vi darò il centuplo insieme a persecuzione, e tante volte anch'io ho detto puoi togliere questa clausola, dacci il centuplo. Invece sono necessarie, è necessario che il figlio dell'uomo soffrisse a causa dei peccatori. Ma chi sono questi peccatori? E noi pensiamo a noi che abbiamo fatto qualche marachella. I peccatori, è chiaro, non è una news mia, è una cosa teologica, sono proprio i preti, gli scribi, gli anziani, quelli che dovevano dare Dio agli uomini, invece davano se stessi e hanno ammazzato Gesù, hanno ammazzato Dio. Quindi questi peccatori sono la religione, tutto quello che si arroga il diritto di essere mediatore tra Dio e gli uomini. Quando la lettera a Timoteo ci dice chiaramente che l'unico mediatore tra Dio e gli uomini è l'uomo Cristo, Cristo Gesù. Quindi quando siamo in momenti di persecuzione, di difficoltà, di croce, tra virgolette, cerchiamo di entrare in quella beatitudine. Beati voi, quando mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Allora loro quindi sentono quello che dicono questi uomini e vanno via dal sepolcro. Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e agli altri. E l'evangelista specifica chi sono. Sono Maria Maddalena, te la raccomando. Giovanna, moglie di Beppe, no, moglie di Cusa, moglie di Beppe, eccola lì, perché lei sta ancora con Beppe, ma Giovanna aveva lasciato suo marito a Gerusalemme e gli aveva detto ciao, io me ne vado con il guru, quindi lasciò suo marito e seguì. E Maria, attenzione, Maria, madre di Giacomo, e c'è un'altra Maria che è la mamma di Giacomo e di Giovanni, ma questa si è fermata al Venerdì Santo, non ha creduto. E questa è la madre di Giacomo, quello che ha scritto poi la lettera di Giacomo e anche di Giuseppe d'Arimatea, ci dicono gli apocrifi. Attenzione, l'Evangelista rispecifica che sono persone poco raccomandabili. Ancora oggi gli ultraortodossi ebrei non parlano in pubblico con le donne. Ancora oggi, nel 2025, perché la scrittura, la legge è per sempre. E a quel tempo, al tempo di Gesù, le donne non potevano testimoniare in pubblico, né le donne né i pastori. E i misteri principali della nostra fede, quindi l'incarnazione di Dio, il Natale fu dato ai pastori. La resurrezione, che è l'evento fondante, così forte che non si può esaurire da domani, da stasera, quindi sino a sabato sera del prossimo, ogni giorno è Pasqua, ogni giorno è la festa di Pasqua, perché è una festa troppo importante, è una festa fondante e fu data alle donne, ma magari, che so, a Madonnina, che so, anche Maria di Lazzaro, che era pure mezza mistica, no, a Maddalena, a Giovanna, quindi oltre ad essere donne erano pure mezze scomunicate, eppure che significa questo? Significa che il messaggio del Vangelo non dipende dalle persone, il messaggio del Vangelo va avanti da sé. Il messaggio del Vangelo è la parola corre, dice Paolo, anche se io sono in catene, se io sono prigioniero, la parola corre. Quindi questa parola che io vi annuncio stasera, indipendentemente da me, da chi, e quando facciamo le catechesi, ricordiamocelo, perché a volte ci sentiamo a disagio, anch'io mi sento a disagio, eppure, ma la parola va da sé, la parola non dipende dalle persone. Una volta annunciata la parola, corre e realizza quello per cui è stata mandata. Vanno a dirlo a Pietro e agli altri, e Pietro e gli altri. E c'è una parola che si usa soltanto stavolta in tutto il Nuovo Testamento. Hanno detto queste donne, a parte che le conosciamo, stanno delirando. Sono deliri di donne. Anche se Gesù ha detto per 3 anni io risorgerò, vabbè, lasciamolo parlare. Non ci hanno creduto. E quando le donne dicono che la tomba è vuota, è un delirio. Stanno delirando queste donne, però, malgrado loro hanno riconosciuto che era un delirio, cosa hanno fatto? Pietro si alzò e corse al sepolcro. La parola alzò e risuscitò. Ecco, le parole anche, dobbiamo dirle, nonna Piera, che c'hai tutti i nipoti, i figli, tutti i mezzi protestanti. Non è vero, ma comunque le cose le devi dire. A volte tu vieni ridotta al silenzio, dice: ma che parlo a fare? Dico Piera perché potrebbe essere Mimmo, potrebbe essere Nicoletta. Che parlo a fare? Bisogna parlare anche se ti dico. Ah, l'esempio mio, io in famiglia quante volte mi dicono i deliri del prete, eppure. Però io niente, io continuo a mettere le mie parole nella chat di famiglia, continuo a dire le mie cose, loro continuano a dirmi che io deliro e poi tirano fuori una frase che io conosco e conosco le cose in teoria, ma nella pratica, caro Peppuccio, le cose sono diverse, non sono come sono scritte nei tuoi libri di teologia. Non è vero! Non è vero! La parola è questa, la parola è per tutti. Dio bisogna dirla. Poi sta parola, io deliro, vabbè, però questa parola, come Pietro disse, sta delirando, queste donne delirano, però risuscitò. La parola ha la capacità di farci risuscitare a nuova vita e a smuoverci dai nostri sepolcri. Che? Gloria al Signore, va bene, va bene. Quindi bisogna, si risuscitò e andò al sepolcro. Boh, andiamo a vedere. Quindi le cose, anche se ti offendono, bisogna mettere la pulce nell'orecchio e poi qualcosa, la parola fa smuovere. Pietro è quello che è. Arriva al sepolcro e chinatosi vide soltanto i teli. Ma fatti una domanda, caro Pietro Testone, veramente. Pietro appunto proprio nome che era Testone. Ma se uno ruba il corpo, se lo porta via nudo, era già avvolto nella sindone, se lo potevano portare con tutta la sindone, no, l'hanno spogliato, se lo portati Gesù nudo, vabbè che era un bonazzo, però vabbè, quindi fatti un punto di domanda, no, vide i teli per terra e boh, e cosa ha fatto però? Lui guardò a terra, attenzione, guardare a terra è pericoloso. Vi ricordate i vecchioni che si innamorarono più che innamorarsi e bruciavano di passione per Susanna? E ci dice il libro di Daniele che loro guardarono a terra e persero la testa. Guardarono le forme di Susanna e persero la testa. Invece di fare come faceva San Francesco, ti lodo, ti benedico per le sorelle che sono chiare come le stelle, no, anche qui Pietro fa lo stesso errore. Guardate a lui e sarete raggianti. Bisogna guardare le cose della terra. Se io adesso guardo questo faro, lo guardo intensamente, poi guardo voi, vi vedo sfocati. È così. La realtà bisogna sfocarla con la luce dello spirito. E qui è bello. Si dice... tornò a casa indietro, ma non è vero, è la traduzione sbagliata. E la traduzione alla lettera, se ne andò presso di sé. In pratica Pietro fa il rientro in se stesso. Negli Atti degli Apostoli, vi ricordate quando viene arrestato, lui rientrò in se stesso e disse... veramente Dio è venuto a liberarmi. Il figlio, il prodigo, rientrò in se stesso e disse, ma vado a casa di papà che lì mangiano tutti e mangerò anch'io. E rientrò in se stesso. Quindi Pietro, dall'esperienza del sepolcro vuoto, dai teli, non ha capito niente, però fa questa scelta di rientrare in se stesso e da lì poi capirà. Le donne vanno al mattino, vanno nel profondo, quindi Pietro si conclude che anche lui scende nel profondo. E mi piace concludere con questo invito di Apocalisse 21:4. Il mondo di prima è scomparso per sempre. Questo per sempre, forever. Stamattina al compleanno Rostella mi ha fatto emozionare. Io devo stare sempre sul chi va là, non mi posso rilassare nemmeno per prendermi un caffè. Che disse per sempre, l'amicizia è per sempre. Non lo so, lo disse in una maniera che toccò il mio cuore, mi sono emozionato, poi devo fare finta, devo riprendermi. E in effetti è questo, stasera... viviamo questo per sempre. Le cose di ieri sono passate per sempre, non ritorneranno più. Quindi viviamo questo giorno nuovo che inizia proprio adesso. Amen. Questo mondo nuovo.